ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Bentornati a Caravan. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. Questo è il secondo lunedì di maggio ed è la seconda puntata in cui parliamo di Miles Davis. Ci siamo fermati la volta scorsa al 1954, dopo la sua trionfale esibizione al Festival di Newport, ancora con il quartetto completato da Horace Silver, Percy Heath e Art Blakey. È arrivato il momento che facciate silenzio e vi mettiate comodi. Miles sente l'esigenza di avere una formazione stabile, dunque mette assieme un quintetto che farà la storia. C'è un giovane Coltrane al sax tenore, ancora in fase di formazione ma promettente, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso che rimarrà con Miles per molti anni a seguire, Phil Joe Jones alla batteria. Questa formazione durò fino al 1957. I ragazzi si esibivano principalmente a Café Bohemian nel Village e si facevano conoscere dal pubblico internazionale quando furono pubblicati a notevole distanza l'uno dall'altro i quattro LP che la Prestige li fece registrare in due sole lunghe sedute nel maggio e nell'ottobre del 1956, intitolate Cooking, Working, Relaxing e Steaming. In entrambe le occasioni suonò Davis un pezzo dopo l'altro senza ripetere alcuna esecuzione, un po' come se si trovasse in concerto e non potesse dunque ripetere un brano. All'incirca nello stesso periodo il complesso effettuò delle registrazioni anche per la Columbia, che da tempo faceva la corte a Miles poiché aveva capito che c'era del potenziale. Vi leggo un passaggio dalla sua biografia che tratta appunto del cambio di etichetta. Come musicista e come artista ho sempre voluto raggiungere più gente possibile con la mia musica e non me ne sono mai vergognato, perché non ho mai pensato che la musica, che chiamano jazz, fosse necessariamente intesa per un gruppo ristretto di persone o dovesse diventare un aggeggio da museo, chiuso sotto vetro, come tutte le altre cose morte che sono state una volta considerate artistiche. Ho sempre pensato che dovesse raggiungere più gente possibile, come la cosiddetta musica pop, e perché no? Non sono mai stato uno di quei tipi che pensano che meno è meglio, che meno gente ti ascolta meglio sei, perché quello che stai facendo è semplicemente troppo complesso per essere compreso da tanta gente. Un sacco di musicisti jazz dichiarano pubblicamente che la pensano così, che dovrebbero compromettere in qualche modo la loro arte per raggiungere un vasto pubblico. Sono convinto, in segreto, che anche loro vogliono raggiungere più persone che possono. Beh, non voglio fare nomi, non è importante, ma ho sempre pensato che la musica non ha confini, non ha limiti nella sua crescita e nella sua direzione. Non deve avere nessun tipo di limitazione nella creatività. La buona musica è buona, non importa di che musica si tratti. Ho sempre odiato le categorie, sempre. Non ho mai pensato che dovessero avere spazio nella musica. Perciò non mi sono mai sentito in colpa perché un sacco di gente cominciava ad apprezzare quello che stavo facendo. Non ho mai pensato che se la musica che stavo suonando stava diventando popolare, questo voleva dire che la mia musica era meno complessa di altre che non erano popolari come la mia. La popolarità non ha reso la mia musica meno valida o meno grande. Nel 1955 la Columbia rappresentava per me la porta d'ingresso attraverso la quale la mia musica poteva raggiungere più ascoltatori e io attraversai quella porta quando si aprì e non me ne sono mai guardato indietro. Non ho mai voluto fare altro che suonare la mia tromba e creare musica e arte, comunicare quello che sentivo attraverso la mia musica. Dalle lunghe sedute per la Prestige ci ascoltiamo la prima track di Cooking, Aerogen. We'll be right back. Dicevamo che il quintetto rimane unito fino al 57. In quell'anno Miles rincontra Bill Evans. Vi leggo un altro pezzo della sua autobiografia. Nel maggio del 1957 entrai in studio con Gil Evans e registrammo Miles Ahead. Fu una grande esperienza lavorare di nuovo con Gil. Io e Gil ci eravamo visti occasionalmente dopo che avevamo registrato Bird of the Cool. Da allora avevamo parlato spesso di rimetterci assieme per un album e finalmente trovammo l'idea per la musica di Miles Ahead. Come al solito mi piacque molto lavorare con Gil, perché era meticoloso, creativo e perché aveva una fiducia totale nei suoi arrangiamenti musicali. Eravamo sempre stati un'ottima squadra e lo compresi fino in fondo quando facemmo Miles Ahead. Io e Gil eravamo qualcosa di veramente speciale quando stavamo insieme. Questa volta usammo una big band, Paul Chambers e poi gli altri, che per la maggior parte erano musicisti di studio. Più tardi, dopo l'uscita di Miles Ahead, Dizzy passò a trovarmi e mi chiese un'altra copia del disco perché mi disse che la sua l'aveva fatta girare talmente tanto che l'aveva consumata in 3 settimane. Mi disse: «È il migliore». Cazzo, è stato uno dei più grandi complimenti che mi siano stati mai fatti, sentir dire così da uno come Dizzy a proposito di qualcosa che avevo fatto io. Questo è Miles Ahead. 1957 si chiude con una nuova spedizione per Miles a Parigi, dove era stato invitato per registrare la musica per un film di Louis Malle, ovvero L'ascenseur pour l'échafaud, ascensore al patibolo. Per il patibolo. La colonna sonora che ne uscì rappresentò una vera e propria innovazione, perché Davis e i suoi musicisti si limitarono ad improvvisare liberamente mentre le sequenze del film venivano proiettate su uno schermo davanti a loro. Ci ascoltiamo la prima traccia dell'album, Generique. Tra il 57 e il 58 lo stile di Miles sta cambiando ancora. Qualche avvisaglia c'è già negli album di cui abbiamo parlato appunto prima. Infatti comincia a prediligere il flicorno e l'uso della sordina. Ma facciamocelo dire da lui, sempre dalla sua autobiografia. Vedete, nel bebop la musica ha un sacco di note. Dizzy e Bird suonavano un mucchio di note velocissime e cambi di accordi perché era così che sentivano tutte le cose. Questa era la loro voce, veloce, sempre nei registri alti. Il loro concetto di musica era aggiungere piuttosto che levare. Io personalmente volevo tagliare un bel po' di queste note, perché avevo sempre pensato che molti musicisti suonavano troppo e per troppo tempo, anche se a Train glielo perdonavo perché suonava così bene che adoravo starlo a sentire. Ma io la musica non la sentivo in quel modo. La sentivo nei registri di mezzo e nei bassi, così come Coltrane. Dovevamo trovare uno stile che fosse adatto a quello che facevamo meglio, alle nostre voci. Volevo che la musica di questo nuovo gruppo suonasse più libera, più modale, più africana, orientale e meno occidentale. Volevo vederli andare oltre se stessi. Vedete, se mettete un musicista in un posto dove deve fare qualcosa di diverso da quello che fa normalmente, può farlo, ma per riuscirci deve mettersi a pensare in un altro modo. Deve usare l'immaginazione, essere più creativo, più innovativo, deve assumersi più rischi. Deve cercare di spingersi oltre quello che sa, molto oltre, e questo può portarlo sopra il livello al quale ha suonato finora. E da lì ancora più su. A quel punto sarà più libero e riuscirà ad aspettarsi le cose in un modo diverso. Saprà prevedere e riconoscere le novità. Ho sempre detto ai musicisti dei miei gruppi di suonare quello che sanno e poi di spingersi oltre, perché è lì che tutto quanto può succedere ed è lì che l'arte vera e la musica vengono fuori. Un'altra cosa che dovete tenere presente è che era il dicembre del 57 e non il dicembre del 44 e le cose erano diverse, i suoni erano diversi, la gente non sentiva le cose nello stesso modo in cui le sentiva allora. È sempre stato così, ogni tempo ha il suo stile e quello che Bird e Deez avevano fatto era lo stile per il loro tempo ed era grande, ma adesso era tempo di qualcosa di diverso. Il preludio di un evento che cambiò, forse almeno in parte, il corso della storia del jazz fu l'album Milestone. Miles, a proposito di quest'album, dice: «Questo fu l'album in cui cominciai a scrivere veramente in forma modale. E in Milestone, il pezzo che dava il titolo al disco, ho usato proprio questo stile. La musica modale significa tirar fuori 7 scale da ogni scala. C'è una scala per ogni nota, capito? L'arrangiatore compositore John Russell diceva che nella musica modale un do sta dove dovrebbe esserci il fa. Dice che tutto il pianoforte parte dal fa. Quello che avevo imparato sulla forma modale è che quando suoni in questo modo, va in questa direzione, puoi andare avanti all'infinito. Non hai più bisogno di fare attenzione ai cambi e a quella roba lì. Puoi fare molto di più e con la linea musicale di un brano vai oltre. La sfida, quando lavori in modale, è vedere quanto riesci ad essere inventivo sul piano melodico. Non è come quando basi le tue cose sugli accordi e sai che alla fine delle 32 battute gli accordi sono finiti e non c'è altro da fare che ripetere quello che avevi fatto, con le variazioni. Io mi stavo allontanando da tutto questo e stavo andando verso un modo di suonare più melodico e nella forma modale vedevo possibilità di ogni tipo». Vi ho letto questo pezzo sperando che non per fare del tecnicismo e quindi parlarvi di note piuttosto di scale e di accordi, ma per tentare di farvi capire che era un modo di concepire la musica, specialmente nel jazz, perché nella musica classica questa concezione qualcuno l'aveva già intuita, per esempio Schoenberg piuttosto che Stockhausen, musicisti che tra l'altro Miles ascoltava, mentre nel jazz non ci si era ancora arrivati. Quindi grazie a Miles ed in particolare alla collaborazione con Train, abbiamo una sorta di liberazione dai vincoli delle scale e questo dà ai musicisti molta più libertà. Direi che possiamo andarci ad ascoltare l'ultimo brano della puntata di oggi, appunto dall'album Milestone, ci ascoltiamo Miles. We'll be right back. Bene, abbiamo ascoltato Miles dall'album Milestone e per questa puntata ci fermiamo qui. E ho voluto citarvi il pezzo che abbiamo letto precedentemente al brano dall'autobiografia di Miles, perché spesso si tende a considerare Kind of Blue un capolavoro assoluto, cosa che probabilmente è, ma ne discuteremo meglio la prossima volta. Ma si individua quest'album come l'invenzione, diciamo, dell'utilizzo della dimensione modale nel jazz. In realtà, come avete sentito da quest'ultimo pezzo, c'è un preavviso importante nell'album di cui abbiamo parlato, ed è Miles Davis stesso a sottolinearlo. Nella prossima puntata ho in serbo per voi un sacco di brani provenienti dai capolavori principali di Miles, quindi parleremo da Kind of Blue e ci fermeremo un attimo prima, ovvero prima di Beaches Brew, passando per Flamenco Sketches. Io vi aspetto lunedì prossimo sempre alle 17.30, sempre su Radio Bue. Vi ricordo la nostra pagina fan su Facebook e anche quella della playlist ufficiale Jazz on the Corner, che vi ricordo è in continuo aggiornamento settimana dopo settimana. Inoltre, se volete scaricarvi il podcast della puntata, andate appunto sul sito di Radio Bue, dove troverete anche la tracklist completa dei brani. Ringrazio Enrico in regia. Alla prossima, ciao da Silvia.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.